Con gli occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Le 8 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati. Vi confesso di essere affetto questa mattina dalla variante emicrania, ma a prescindere da questo andremo dritti dritti fino in fondo. Eccoci qua, è il 24 febbraio ed erano 3 settimane fa più o meno quando Bertolaso annunciava il piano Bertolaso, vaccinazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono passate 3 settimane e Bertolaso ha dovuto rimodulare il piano Bertolaso. Arrivano le varianti, non ci sono i vaccini e quindi da vaccinazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a mani sulle palle 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che è un metodo antico ma potrebbe anche funzionare. Intanto aspettiamo la validazione dell'EMA. Dunque sta arrivando la terza ondata, che come dice il mio amico Giuseppe come la seconda ondata, ma con in più la Gelmini. Ma di fronte all'arrivo della terza ondata non si scompone neanche un po' Letizia Moratti, che oggi, intervistata dal Corriere della Sera, annuncia con piglio trampiano: erigeremo un muro contro il virus. Ha già contattato alcuni amici costruttori per cominciare a edificare una muraglia colossale da fare invidia a quei cinesi che ci hanno mandato il virus. Un progetto grandioso in grado di declassare il ponte sullo stretto da opera a operetta. Insomma, tra calcestruzzo e mani sulle palle dovremmo essere in grado di debellare il virus in poche settimane. L'alternativa resta quella di incatenarlo, il virus, come a San Patrignano, ma al momento questo resta solo il piano B. Intanto scarseggiano i vaccini, AstraZeneca taglia le forniture del 50% e l'Europa bussa alla porta. Bussa, ma sulla porta di AstraZeneca trova il cartello "stiamo lavorando per voi", che è poi la traduzione della clausola di massimo sforzo che sta scritta sul contratto stipulato con la casa farmaceutica. Ora toccherà picchiare i pugni sul tavolo e usare argomenti forti tipo guardate che Salvini ha bisogno di andare al ristorante, questione di vita o di morte. Intanto però tocca adattarsi alla situazione, come spiega sempre una pragmatica Letizia Moratti, se il vaccino di AstraZeneca prevede due dosi, facciamone una. Se è previsto che venga somministrato fino ai 55 anni, facciamo 65, intanto ci si adatta. Poi male che vada, ci sono sempre i vaccini di Zaia, ma meno male che sta arrivando Sanremo, perché finché c'è festival c'è speranza, sì, perché tutto forse era cominciato da lì, l'abbiamo detto diverse volte, era cominciato dalla scomparsa di Bugo, il cronosisma che aveva deviato il flusso temporale, catapultandoci in questo futuro pandemico. Ora, per fortuna, a un anno di distanza, Bugo sta per tornare su quel palco e quindi potrebbe chiudere il cerchio, ristabilendo l'equilibrio spezzato e restituendoci il mondo come l'avevamo conosciuto. Incrociamo dunque le dita, che non è cosa semplice, visto che con il nuovo piano Bertolaso abbiamo già le mani sulle parti nobili. Vabbè, però almeno proviamoci. Però c'è un'altra ragione di speranza, e l'altra speranza si chiama Bolognola. Sì, Bolognola, un ridente borgo arroccato sui monti sibillini. E perché dobbiamo sperare in Bolognola? Perché è l'unico paese totalmente Covid free, l'unico in Italia a non aver mai registrato nemmeno un caso di Covid. Com'è possibile? Qual è il suo segreto? Non mandiamo un rover su Marte, mandiamolo a Bolognola, inviamo subito una task force guidata da Giacobbo e Alberto Angela. A Bolognola potrebbe esserci il segreto della salvezza. Intanto a Pasqua tutti a Bolognola, se poi ci si trova bene magari ci si ferma. Chi ha provato a fermarsi, o meno chi ha provato a fermare quell'altro, è stato ieri Mario Draghi, che ha convocato Salvini a Palazzo tentando invano di silenziarlo con i portauova. L'impresa non sembra essere riuscita ed è forse il primo grande fallimento di tutta la biografia di Mario Draghi, ma aspettiamo a dirlo, perché magari ci saranno a breve delle suggestive novità. Intanto Mario Draghi è alle prese con l'affascinante battaglia per i sottosegretari, di cui tanto si scrive oggi sulle pagine dei quotidiani. Baruffa continua sui sottosegretari. Draghi ha fissato la deadline, ha detto domani oltre non se ne può andare, e intanto i partiti fanno fatica a stare dentro a quello che è stato definito l'algoritmo di Draghi, ovvero un complicatissimo meccanismo di composizione algebrica che è il reticolo attorno dentro al quale i partiti devono cercare di stare per proporre i loro candidati. Insomma, nessuno fino a questo momento ci è riuscito, ma proprio Salvini, che ieri è andato da Draghi, ha fatto lo splendido dicendo: noi la lista l'abbiamo presentata, agli altri non hanno fatto i compiti. E allora nella lista presentata da Salvini c'è, per esempio, pensate un po', Lucia Borgonzoni è tornata, eccola qua, Lucia Borgonzoni, che sembrerebbe essere indirizzata a fare il sottosegretario all'istruzione, lei che in campagna elettorale aveva ricordato: non leggo un libro da tre anni. Mentre invece all'economia Salvini avrebbe proposto come sottosegretario Massimo Bitonci, che da sindaco di Padova, forse ricorderete anche questo, era quello che voleva togliere l'elemosina ai mendicanti, che potrebbe essere quindi perfettamente adeguato per studiare un piano di risparmi per le risorse dello Stato, partendo proprio da quella suggestiva esperienza quando era sindaco di Padova. Si scorrono le liste dei probabili candidati. Naturalmente il PD è alla prese, è alle prese con il suo elenco, tutto necessariamente al femminile, per far dimenticare la variante saudita. E poi ci sono i 5 Stelle, che invece sono in piena baruffa correntizia per occupare i pochi posti da sottosegretari che gli sono stati assegnati, perché appunto l'algoritmo di Draghi vuole che i posti da sottosegretario, che già sono pochi, siano proporzionali ministri ai voti di fiducia espressi rispetto al suo governo, ed essendo state tante le defezioni dei 5 Stelle non vale più il fatto di essere la rappresentanza più nutrita in Parlamento, e quindi anche qui ci si scontra tra nomi e correnti. Sta di fatto che l'unico nome che sembra, uno dei pochi nomi che sembrano confermati come sottosegretario al MEF, è ancora una volta lei, Laura Castelli, quella che spiegava a Piercarlo Padoan in TV che i tassi sui mutui non dipendono dallo spread, mentre il povero Padoan cercava di spiegarle che no, invece funziona esattamente così, e lei gli urlava: questo lo dice lei, questo lo dice lei. Ma intanto lasciamo per oggi un po' da parte le beghe della politica e occupiamoci invece di guardare un po' a quello che sarà domani, in particolare guardando quanto, scusate, c'ho il microfono, aspettate, eccolo qua, l'ho girato perché si era tutto attorcigliato e quindi lo dovevo tenere fermo con una mano, e secondo le linee guida di Bertolaso non potevo farlo perché, come vi ho spiegato, le due mani erano già impegnate altrove. Vi dicevo, guardiamo avanti perché la pandemia ovviamente ha modificato tutto e ha modificato in particolare il mondo del lavoro, e oggi c'è chi racconta quali saranno le professioni del futuro. Lo fa Alessandro Becchi sul Fatto Quotidiano, che adesso vado a impugnare e vi racconto che cosa dice. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, Ecco, al netto del fatto che io sarei orientato a fare qualunque tipo di lavoro purché a Bolognola, mi affido, come dicevo, ad Alessandro Becchi per analizzare le nuove professioni emergenti e che saranno probabilmente tra quelle di riferimento della fase post-Covid. Scrive Robecchi sul Fatto Quotidiano: dunque, nella più grande crisi dal dopoguerra spuntano nuovi lavori, occupazioni prima inesistenti che si impongono sul mercato della manodopera, e vediamone alcuni. Per esempio il finto rider, a leggere le cronache si direbbe una professione in grande espansione, sono ormai decine se non centinaia i fattorini ricchi e felici intervistati dai giornali con l'evidente scopo di dimostrare che i rider veri, quelli che si battono contro il cottimo, sono un po' stronzi. C'è chi consegna pizze in Bentley, chi sventola guadagni da dirigenti e chi il dirigente l'ha fatto davvero in un'azienda di consegne, che va in tribunale a testimoniare da rider che l'azienda è bella e brava e lui campa come un re. Servono spirito di iniziativa, qualche amico dei giornali e la faccia come il culo. Poi un'altra professione emergente è il Bertolaso, professione diffusa da secoli. C'è sempre al bar quello che lo farebbe meglio di voi, meglio di tutti, una specie di Mr. Wolf prosecco munito, capace di costruire intorno a sé una piccola leggenda di efficienza e che pensi mi. È tutto bellissimo ed edificante finché non viene la malaugurata idea di farglielo fare, insomma, finché non ci cascate. Così la professione è in ascesa, ma invisa la popolazione in certe zone, tipo l'Aquila post terremoto o la Lombardia nel marasma sui vaccini. Non è un lavoro difficile, basta fare tanti proclami a vanvera e hai il vantaggio di creare altre professioni collegate, ad esempio i chiamatori di Bertolaso, ovvero quelli che ci cascano. E poi ancora c'è il mediatore di vaccini, personaggio mascherato, sempre inquadrato di spalle o con la voce contraffatta, o che chiede di restare anonimo. È la prova di due verità incontrovertibili in un colpo solo: l'emergenza sviluppa pesce cani e il mercato vince sempre, specie quello nero. Serve astuzia, diplomazia, un aplomb discreto da venditore di tappeti, e a giudicare dalle interviste rilasciate la padronanza della lingua italiana non è richiesta. Due le caratteristiche principali: parlare per ore con la stampa, riuscendo a non dire mai dove cazzo si procura i vaccini che vende al mercato nero, la prima difficile, e convincere Zaia, la seconda più facile. Poi c'è la badante istituzionale. In questo triste momento storico i nostri anziani rischiano l'abbandono e nella solitudine, si sa, si prendono decisioni affrettate o stupide o sbagliate o cretine o si fanno affari con i cognati. Ecco dunque la figura della badante istituzionale affiancata al presidente della Lombardia Attilio Fontana, Letizia Morati, unico caso al mondo di badante più anziana del badato. Non è un lavoro per tutti, serve essere ben cementati da secoli nella classe dirigente e avere ampie conoscenze nel business della sanità privata, ma alla fine quello che conta è saper fare meglio di Fontana, quindi se avete un gatto andrebbe bene anche lui. E ultimo tra i lavori emergenti indicati da Robecchi, le petit macron, altra professione emergente, il federatore di sfigati che si mette in testa di prendere 4-5 forze politiche private e farne una forza centrista tutta intera, capitanata nel caso da lui medesimo, il nuovo Macron. Si tratta di un secondo tentativo di piazzarsi sul mercato del lavoro, visto il precedente tentativo di fare il nuovo Blair. Lavoro dalle prospettive incerte, si consiglia di avere anche altre fonti di reddito, tipo agiografo di regimi dittatoriali. Questa dunque è la fotografia delle nuove professioni che Alessandro Robecchi delinea questa mattina sulle pagine del Fatto Quotidiano. Ma uscendo, come dire, dalle proiezioni satiriche, andiamo a vedere invece che ne è di un pezzo del mercato del lavoro, così come raccontato oggi da Repubblica, perché Repubblica a pagina 8 racconta del supermarket Covid, cioè le mani dei clan sulle aziende in crisi. Nella prima fase della pandemia, scrive Floriana Buffon, in provincia di Napoli hanno cambiato proprietario 663 tra aziende e negozi, il 2% del totale, molto più di quanto accadeva negli anni precedenti. Facile immaginare chi vende, imprenditori ed esercenti messi al tappeto dal lockdown. Ma chi acquista in questo momento di profonda crisi? Chi è? Gente in grado di investire con tanti soldi a disposizione. Un identikit che fa subito pensare alla camorra, pronta a sfruttare il Covid per allargare i suoi patrimoni. Il dramma è che lo stesso sta avvenendo a Roma, dove tra fine febbraio e metà ottobre sono state cedute 1.265 attività, identico incremento anomalo rispetto al passato. I dati elaborati da Cerved, la prima fotografia dell'effetto della pandemia sul tessuto economico, dicono questo e altro. L'agenzia specializzata nell'analisi del rischio delle imprese ne ricava uno scenario d'allarme rosso. Oltre 140.000 società sono a rischio usura e riciclaggio, il doppio rispetto all'anno scorso. Non solo, i cambi di proprietà sono sempre più frequenti, ma questa cascata di vendite potrebbe addirittura aumentare. Un quinto delle 723.000 società di capitali esistenti in Italia, infatti, sono vicine al default, vittima di una crisi di liquidità che potrebbe renderle preda di chi invece ha molto cash da ripulire. I dati, spiega l'amministratore di Cerved, indicano che le imprese sono passate di mano soprattutto nelle regioni e nei settori dove i fenomeni di infiltrazione mafiosa sono più comuni. La crisi economica seguita alla pandemia è terreno ideale per la criminalità che, grazie all'ampia disponibilità di liquidi, può acquistare il controllo di società in difficoltà. Insomma, un grande contesto di riciclaggio e ripulitura di capitali illeciti. Non a caso, prosegue nel pezzo Floriana Buffon su Repubblica, Campania, Lazio e Sicilia sono le regioni dove le cessioni sono più frequenti. Alcuni comparti soffrono in modo particolare: gli autonoleggi rimasti senza turisti, le pompe di benzina. Le cessioni anomale sono significative anche in edilizia e sale scommesse, passioni antiche delle cosche in affari, e poi naturalmente la ristorazione. L'allerta viene confermata anche dalla Banca d'Italia. Negli ultimi sei mesi del 2020, nonostante le chiusure di molte attività, l'unità di informazione finanziaria di Banca Italia ha registrato un 10% in più di segnalazioni di operazioni sospette, che spesso sono risultate rilevanti per la Guardia di Finanza. L'obiettivo primario, sottolinea Ilaria Calò, che è a capo della direzione distrettuale antimafia di Roma, resta l'acquisizione delle attività attività economiche, fine rispetto al quale l'eventuale prestito a tassi usurari è uno dei mezzi. Ma abbiamo registrato anche interessi su affari più remunerativi, come gli investimenti legati ai dispositivi di protezione o l'accesso a finanziamenti agevolati per le imprese. Insomma, questo è il contesto che è terreno di caccia per le attività criminali, che si stanno impadronendo di una quota delle attività professionali in default e in fallimento a causa dell'economia. Sono le 8:25 minuti, abbiamo ancora pochissimissimo tempo a disposizione. Una cosa suggestiva che vi volevo citare, la trovo sulla prima pagina del Messaggero, che oggi, pensate un po', intervista Berlusconi sulla giustizia. Berlusconi che dice serve il giusto processo, che è poi quello in cui lui viene assolto. Invece oggi è giornata importante per il tifo bergamasco, perché l'Atalanta va a sfidare il Real Madrid in Champions League, ed è curioso e anche un po' inquietante la simmetria rispetto al febbraio dell'anno scorso. Erano più o meno questi giorni quando, come raccontiamo nella prima puntata della nostra audioserie sulla pandemia Andrà tutto bene, quando Bergamo era a Milano nel catino di San Siro con l'Atalanta, che giocava sempre in Champions League e affrontava una squadra spagnola. Allora era il Valencia, questa sera il Real. Parliamo di calcio, ma non di Champions, bensì dei futuri mondiali di calcio in Qatar, che si portano dietro un punto interrogativo, così come tutti i grandi eventi tipo le Olimpiadi, che ancora non si sa se si terranno o meno quest'estate. Ma si parla di calcio e veniva citata la notizia ieri anche nella nostra rassegna stampa internazionale, perché il Corriere della Sera oggi riprende un'inchiesta fatta dal Guardian e che racconta della spaventosa Spoon River, fatta dai 6.750 morti nei cantieri catarioti per i mondiali di calcio. Scrive Paolo Tomaselli oggi sul Corriere: i lavoratori morti in 10 anni nella costruzione delle infrastrutture per la Coppa del Mondo non sono 37 o 67, come recitavano le cifre più recenti, sono almeno 100 volte di più, come ha rivelato un'inchiesta del Guardian. Ma la stima ufficiale rischia di essere drammaticamente per difetto. I decessi conteggiati sono 6.750, 12 a settimana secondo il censimento, che raccoglie le cifre comunicate dai governi di India, Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Il dato, pur impressionante, come lo è il fatto che la maggior parte dei decessi sia per, tra virgolette, cause naturali non meglio precisate, non tiene conto degli ultimi mesi del 2020 e soprattutto non include i lavoratori di Kenya e Filippine, che forniscono una quantità ingente di manodopera al Qatar. I numeri sono comunque sconvolgenti e sono così alti perché non riguardano solo gli operai caduti direttamente nella costruzione dei 6 impianti tirati su dal nulla per i mondiali, ma comprendono tutti i lavoratori impegnati dal 2011 per costruire il nuovo aeroporto, le strade, le metropolitane e gli hotel, un'operazione che ha cambiato il volto del Qatar sfondando i 150 miliardi di dollari di spesa. Amnesty International si è mossa sul campo interrogando decine di immigrati e scoprendo per esempio il sequestro dei passaporti subito da tanti operai, una rivelazione che ha messo in imbarazzo il governo del Qatar e la FIFA, già sotto pressione per le ombre sull'assegnazione del torneo stabilito il 2 dicembre 2010 dall'ex presidente Blatter. Nel 2016 il capo del comitato del Qatar 2020 aveva ammesso di non avere la bacchetta magica per risolvere il problema delle morti sul lavoro, ma il mondiale sarà, diceva, un catalizzatore per il cambiamento. Magari invece, scrive Tomaselli, si rivelerà un gigantesco boomerang di fronte alla nuova contabilità dello scempio in atto tra suicidi, operai collassati nelle loro baracche o morti in incidenti atroci, abusi di ogni genere, condizioni di vita disastrose. Così il Qatar, altra potenziale culla del Rinascimento, e quei mondiali a all'orizzonte che si portano dietro questo terribile backstage, oggi ripreso dal Corriere, che a sua volta riprende l'inchiesta del Guardian. Sono le 8:29 minuti e quindi io devo andare a chiudere la puntata di oggi. Mi ero tenuto lì degli Arctic Monkeys e continuo a tenermeli lì perché siamo veramente in chiusura, quindi non faccio altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata. Mi raccomando, seguite le indicazioni di Bertolaso. Noi ci sentiamo domani mattina, come sempre, attorno alle 8. Ciao a tutti da Gianmarco Bacchi, dal Demone del Tardi.
Ciao Roberto.
Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.